Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'incontro che si è tenuto mercoledì 15 maggio 2024, dedicato al convegno provinciale delle ACLI, Associazione Cristiana Lavoratori Italiani, presso la Sala Enzo Pianegiani di Via San Francesco d'Assisi 4/1 a Trieste, sul tema Il sistema delle ACLI. Presentati dal presidente Manuel Zeriul, ospiti Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, con i contributi nell'ordine di intervento di Roberta Milocco, presidente della cooperativa Libra, Pierpaolo Palombita, responsabile ACLI Service, Roberta Brazzale, direttrice patronato ACLI Trieste, Paola Stuparic, direttrice generale ENAIP Friuli Venezia Giulia, Stefano Bravin, IPSIA, coordinamento della progettazione internazionale, Susanna Perazzi, ACLI Colf provinciale, Nuraniev Luna, Info Servizio Civile ACLI della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Raul Bernes, presidente del Comitato Provinciale Unione Sportiva ACLI.
Le ACLI è sì un'associazione, ma noi ci piace definirci quello che è un sistema, perché all'interno delle ACLI ci sono tanti piccoli pezzi, enti, associazioni, organizzazioni, aziende, che alla fine tutti in qualche maniera cercano di andare nella stessa direzione e mantenendo in realtà quello un po' che sono i nostri valori e la nostra mission. Per cui all'interno di questo variegato mondo ci piace chiamarci sistema, perché proprio facciamo parte di un sistema, quindi non è soltanto l'associazione. E quindi il compito mio un po' è quello di dare quello che è la dimensione un po' delle ACLI, poi lascerò la parola in realtà ai colleghi che proprio si occupano di ogni singolo servizio, perché volevamo in qualche maniera tirare fuori quello che è dal loro osservatorio di riflessione, che potrebbe essere interessante sia per lei che ovviamente anche per noi come consiglio. Questo è il consiglio delle ACLI, per cui è l'organo in qualche maniera decisionale, quello di indirizzo dell'associazione. Poi c'è la presidenza, che è quello esecutivo, e poi ci sono la sigla di soci, eccetera, eccetera. Allora, le ACLI, diciamo che le ACLI proprio associazione hanno 1000 tesserati in 7 circoli affiliati, che sono il Crevatini, il Fanin, il Vender, San Giovanni, San Luigi, Petronio e poi diritti e store di ABS. Le realtà che fanno però parte del sistema ACLI sono il patronato delle ACLI, dove c'è qui Roberta che è la direttrice, che è la tutela dei cittadini, in particolare i lavoratori e le lavoratrici nel loro diritto previdenziale e assistenziale. Al patronato ACLI di Trieste lavorano 8 persone, 6 donne e 2 uomini. Nel 2023 il patronato ha aperto 6.075 pratiche, assistendo circa 4.000 persone. Tra i suoi servizi è presente un ufficio di lavoro domestico che assiste sia i lavoratori che i datori di lavoro, e uno sportello di tutela del lavoro, verifica buste paga e avvertenze. Nel 2023 in questi ultimi servizi hanno aperto circa 1.308 pratiche, servendo 500 persone nei contratti domestici, e ha gestito 250 contratti al mese. Quindi in un pezzo di via San Francesco arrivano circa 4.000 persone. Il CAFACLI che abbiamo visto prima si occupa di assistenza fiscale, contabilità e locazioni, impiega 19 lavoratori a tempo indeterminato e 8 stagionali, Trieste e Gorizia, di cui 23 donne e 4 uomini. Anche la dimensione delle donne è importante. Nel 2023 negli uffici Vetimeo sono entrate 9.200 persone che a vario titolo hanno richiesto di essere assistite dai nostri lavoratori. Il CAF è presente anche nel comune di Muggia, attualmente presso la parrocchia, e nello stesso anno ha fornito assistenza a circa altre 400 persone. L'ENAIP, che in realtà è Internazionale ACLI Istruzione Professionale FIG, è in realtà un ente del Friuli Venezia Giulia, ma abbiamo, oltre a una sede estremamente importante, dei legami storici con la provincia di Trieste, per cui anche se un ente regionale, in realtà abbiamo delle forti collaborazioni. fondato nel 79, ha come obiettivi la valorizzazione delle risorse umane come aree prioritarie di intervento, la formazione, l'orientamento, l'assistenza, l'inserimento lavorativo e la creazione di impresa. Nel 2022, perché ci sono i dati più aggiornati, ha impiegato circa 139 dipendenti in 8 sedi accreditate nella regione, 688 corsi organizzati per 8.690 allievi in 105 aule e laboratori. Poi abbiamo la cooperativa Libra, di cui Roberta è presidente. La Libra nasce nel 2003 all'interno di questo sistema che decide di dotarsi di un'impresa cooperativa. È presente nella provincia di Trieste e Basso Isontino e nello specifico Libra si occupa di progetti di inclusione sociale e accoglienza migranti, da progetti di housing led e housing first all'housing sociale, servizi di inclusione lavorativa, accoglienza adulti presso CAS e MSNA, presso una comunità di accoglienza. Libra realizza inoltre progetti socio-educativi organizzati in due grandi macro aree, i servizi educativi rivolti agli adulti con disabilità intellettive in un centro diurno e servizi educativi rivolti ai minori per lenire l'istituzionalizzazione dei ragazzi attraverso attività educative e sostegno all'autonomia. Libra eroga servizi sociosanitari, nello specifico servizi infermieristici e di ostetricia. I servizi Libra forniscono assistenza diretta e indiretta a quasi circa 30.000 persone nel 2023. Il personale è 68 dipendenti, di cui 25 maschi e 43 donne. Unione Sportiva Acri, che è quella che abbiamo visto insieme, che abbiamo organizzato la gara di carrozzine, sostiene e organizza attività motoria, ludica, sportiva, con particolare attenzione alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale, dando rilevanza all'aspetto aggregativo e relazionale dello sport. A Trieste l'Unione Sportiva Acri coinvolge 3.000 tesserati e 30 organizzazioni affiliate. Il CTA, che è il Centro Turistico Acri, propone attività di benessere e turismo generativo sostenibile e della memoria per stimolare relazioni culturali e attenzione nell'ambiente, con particolare attenzione alle persone più fragili. Conta circa 300 soci, una decina di volontari molto attivi e collaborazione con enti pubblici e privati, con una media di circa 50 iniziative all'anno. La Edilia SRL, che è la società immobiliare delle Acri, questa sede qui in realtà è proprietaria dell'immobiliare delle Acri, ha lo scopo di offrire la sede alle realtà del sistema Acri e accoglie associazioni e enti del terzo settore, offrendo un canone di locazione calmierato. Diciamo che dà una mano un po', no? Allo sviluppo delle varie attività. Attualmente vi sono 15 realtà tra associazioni ed enti e cooperative che dimorano e operano presso strutture di Edilia. IPSIA Trieste ODV nasce nell'87 per convogliare le esperienze di persone attive nella sensibilizzazione alla pace e nella cooperazione internazionale. È socia dell'ONG IPSIA, con la quale ha collaborato in progetti di cooperazione in Brasile, formazione professionale in Albania, interventi a favore di fasce svantaggiate, Kenya e Senegal, sviluppo agricolo, supporta da anni l'organizzazione brasiliana Emos Recife, sostenendo l'associazione nelle proprie attività nei quartieri svantaggiati di Recife. Collabora da qualche anno con l'associazione ABAT di Trieste nel supporto alla formazione scolastica in zona remota del Chad. Acri Colf, attive dal 45 per la tutela degli interessi professionali, lavorativi, sindacali, previdenziali e assistenziali delle lavoratrici e lavoratori del settore domestico, di cura ed aiuto alle persone, assicurando loro sostegno ed assistenza, impegnata ad organizzare corsi di formazione per badanti ed assistenti familiari, finalizzate sia alla riqualificazione di personale già impiegato che alla qualificazione di personale in cerca di occupazione. Acri Colf ha organizzato e promosso all'incirca 25 corsi e formato ed accompagnato in questo delicato lavoro di cura indicativamente 1.500 persone, con impegno di 1.600 ore di formazione svolte. Il servizio civile delle Acri ospita annualmente ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28, che sono i ragazzi che ci hanno aiutato sabato alla manifestazione, presso le nostre strutture associative di servizio. Sono stati 139 i ragazzi che dal 2006 ad oggi si sono avvicendati nell'attività. Il servizio inoltre si occupa di preparare i progetti delle Acri da svolgere in tutta Italia, coadiuva agli enti che si accreditano presso le Acri attraverso la progettazione, gestione e formazione di questi in tema di servizio civile. In Italia i volontari delle Acri sono 677, di cui l'11% in Friuli Venezia Giulia, cioè 74 gestiti direttamente dalle Acri di Trieste. Offre consulenza alla regione FVG e gestisce il servizio infoservizio civile. Così ci diamo anche noi quello che è la fotografia delle nostre attività. La prima sensazione, il primo pensiero che faccio, e che lo faccio come Acri, quindi come questo consiglio provinciale, è un po' la difficoltà nel trovare le vocazioni, quindi un ricambio generazionale di dirigenti. E lo dico perché ce lo siamo detti più e più volte. È facile trovare un dirigente che si occupi di questi tipi di realtà, anche economiche, e che sia estremamente bravo a far quadrare i conti o a fare dei servizi estremamente proficui e ottimali dal punto di vista qualitativo. Ma trovare un dirigente che sappia mantenere la qualità dei conti del suo ente, quindi che riesca a portare avanti le attività, mantenendo però il focus su quello che sono le nostre peculiarità di ACLI, e quindi la sensibilità verso chi ha più difficoltà, la vicinanza verso le persone che sono un po' indietro, gestire anche la comunicazione con i propri dipendenti e la relazione in maniera proficua, mantenendo quelli che sono i nostri valori, ce ne sono, però è sempre più difficile trovarne di altri. La mia preoccupazione è che di realtà non diventino delle pure e proprie imprese, mantenendo soltanto quello che è il nostro logo, ma ci stiamo lavorando. Il secondo spunto di riflessione che faccio è proprio in tema di un po' di formazione e di educazione. Facciamo difficoltà ovviamente a formare dei nuovi dirigenti e delle persone che quindi partecipano insieme a noi e ci aiutino nella crescita, ma una formazione anche a livello di società. Il mondo sta estremamente cambiando e sta diventando molto complesso, e la comunicazione che in realtà si utilizza è una comunicazione molto semplice. Si cerca di dare risultati, anzi spiegazioni semplici a problemi estremamente complessi, e lì abbiamo due fasce di mondo: una che ha gli strumenti per capire quelli che sono le complessità, per adeguarsi e per cambiare nella stessa velocità che cambia il mondo, e altri che, ahimè, purtroppo rimangono un po' indietro perché non hanno quegli strumenti un po' formativi, un po' culturali, per cercare di andare della stessa velocità in cui va il mondo. E quindi ci troviamo due pezzi di società, uno che corre e che cavalca e un altro che purtroppo sta indietro. Il compito delle ACLI sta nel mezzo, nel cercare di aiutare chi è un po' più in difficoltà, un po' più indietro, a correre alla stessa velocità degli altri. E questo è il compito che lo fa tutto il sistema, no? Ognuno nelle proprie particolarità e nelle proprie mission. Darei veramente la parola sintetica a ognuno delle realtà che ci diano lo stesso spunto di riflessione, no? Quindi un po' quello che sono le loro, così, quello che osservano al loro osservatorio. Inizierei con Roberta Libra, se a te va bene.
Tanto grazie insomma per essere qui con noi, e grazie anche a Manuel per aver organizzato così bene. Insomma, lo stimolo che è arrivato era proprio quello di portare alcuni temi che ci permettano appunto di condurre una riflessione. E un tema sicuramente che coinvolge tutti noi è il tema dell'aumento delle fragilità. Sicuramente quelle che, allora, ne conosciamo tante, di tanti tipi. C'è un aggravamento delle condizioni del benessere appunto della popolazione, e colpisce di più tra le altre la fragilità che alcuni hanno, che non è visibile, e colpisce anche molto la fragilità psicologica di intere fasce di popolazione, sicuramente i più giovani sono tra queste. Un altro tema che volevo portare è quello dei lavoratori senza casa, che lei insomma conosce bene. E un altro ancora che riguarda noi come realtà è quello della fragilità dei lavoratori poveri. Noi purtroppo facciamo parte di quella categoria di persone e ce ne dobbiamo prendere cura ancora di più, perché siamo una cooperativa. L'altro tema che volevo portare è quello del ritiro delle istituzioni. Noi lavoriamo a fronte di una riduzione sempre maggiore delle risorse pubbliche e una richiesta maggiore di intervento da parte nostra, tra l'altro sia da parte del volontariato ma sia da parte di personale estremamente qualificato. Ci viene richiesta maggiore competenza a fronte di minori risorse, e questo sicuramente è un problema, ed è un problema che non ci permette di andare avanti a migliorare le condizioni dei nostri lavoratori, ma mette ancora più a rischio la condizione dei nostri lavoratori. Quindi siamo dentro a un circolo molto pericoloso, che alcuni sociologhi ad esempio chiamano ciclo della fame. Punto. Finirei qua solo per passare la parola ad altri e magari riprendere alcune questioni. Grazie.
darei la parola a Pierpaolo del CAF, perché sulla parte economica forse anche lui ha il polso della situazione.
Sì, ma vedo parlare solo di livello economico, perché
in generale le persone sono sempre più ma che infastidite quando vengono nei nostri uffici, sono molto rancorose e quindi cercano anche di sfogarsi. Il problema proprio è questo, che non c'è, da parte dello Stato non c'è un aiuto in questo senso, le retribuzioni purtroppo non sono adeguate all'aumento del costo della vita, per cui c'è sempre più gente che fa fatica, sempre più famiglie, noi vediamo tramite ISEE che cercano di chiedere contributi economici perché non fanno fatica a arrivare a fine mese, ma soprattutto per pagare anche gli alimenti ai figli e via dicendo. E c'è il problema poi, un altro argomento forse questo, che sempre più la famiglia si sta disgregando, no? Per cui c'è la mamma con i figli, e c'è il papà da solo o viceversa, e questo è anche un problema, perché la famiglia disunita dopo fa fatica a riuscire ad andare avanti. Prendo ad esempio molti padri dovendo dare mantenimento, figli e mogli fanno fatica a arrivare a fine mese, magari sono con 200-300 euro al mese, devi mangiare, devi pagare l'affitto eccetera, e non ce la fanno. Questo qua è proprio, non c'è un adeguamento del salario a livello del costo della vita, no? Sta aumentando tantissimo il costo della vita, il salario rimane sempre uguale.
Patronato. Dal punto di vista del patronato, noi abbiamo un'enormità di vicende, di vicissitudini umane, vediamo tutti i casi che loro hanno esposto. È vero che purtroppo anche il nostro personale subisce quello che subiamo tutti, e diciamo che il problema più grosso oggi è la mancanza delle istituzioni dal nostro punto di vista, nel senso che post-Covid il nostro IMSS, che prima era il nostro interlocutore, praticamente ha chiuso le porte e ha detto andate ai patronati, senza valutare due cose. Uno, che andate ai patronati oppure arrangiatevi. Uno, la popolazione dopo una certa età non è smart, non riesce ad accedere ai siti dell'INPS, non riesce ad accedere a tanti contributi da sola, per cui si rivolge ai patronati. I patronati si trovano inondati di pratiche di ogni tipo, dalle invalidità ai vari bonus che ogni governo si sogna e via dicendo, e si trova davanti problematiche. Se fino a ieri c'era il reddito di cittadinanza, oggi nasce l'ADI. Chi prima veniva sostenuto dal reddito di cittadinanza o dalla pensione di cittadinanza, oggi non ha i requisiti per accedere all'ADI, per cui la povertà aumenta. E questo lo diciamo solo per le pratiche di questo tipo qui, perché possiamo dire le domande di NASPI che aumentano, possiamo dire quanti giovani vediamo che continuano a fare domanda di disoccupazione e quanti perdono il lavoro. Vediamo anche noi quelle fragilità delle famiglie, soprattutto quando sull'assegno unico, che tra l'altro è normativa abbastanza strana, la madre non ha più i figli e il padre è costretto ad andare a vivere da tornare a vivere da mamma e papà per dare il mantenimento e per sopravvivere. Per cui vediamo tutte le situazioni più disparate, vediamo pensioni che ormai iniziano ad arrivare e sono le pensioni contributive, che sono pensioni che non arrivano neanche al minimo, non arrivano neanche a 400 euro.
La sensazione è che le famiglie sono supportate magari da un pensionato retributivo, no? Per cui il bilancio familiare sta in piedi grazie all'anziano che contribuisce, oppure se qualcuno ha la fortuna di ereditare degli appartamenti per cui li mette a reddito in affitto, no? Però per la fascia purtroppo di età che si pensa giovane, ma in realtà giovane proprio non è, perché sotto i 40 anni in realtà abbiamo degli stipendi che si aggirano tra i 1000, i 1100, i 1200, che significa, per quello che è il mondo di oggi, i nostri consumi, essere quasi nella fascia di povertà.
Riprendo alcune cose che mi vedono totalmente d'accordo sull'analisi che avete fatto. se pensiamo che l'emporio della solidarietà che porta avanti la Caritas, nonostante i 120.000 euro che ci mette dentro con i soldi dell'8 per mille, ha avuto lo scorso anno un deficit di 230.000 euro e non riusciamo più a pagare queste cose qua. Cioè, stiamo fallendo letteralmente, perché così è il centro di ascolto e così tutta pure la galassia di prossimità alle fragilità che come chiesa, come parrocchie si sta portando avanti. Per cui quello che voi avete detto, con il fatto che voi in ogni caso, essendo delle imprese per cui dovete cercare di starci dentro, perché altrimenti, mentre invece noi stiamo fallendo. Ecco, questa è la cosa. E cosa mi viene da dire? Che il sistema ACLI, piuttosto che il fatto di essere chiesa insieme, perché nelle ACLI c'è ancora, no? Questo cristiani, lavoratori, no? Con tutte le evoluzioni che nella storia ci sono state e così, però di riuscire anche a farci voce, perché non è sufficiente tutta questa attenzione che noi abbiamo e cerchiamo di avere nei confronti delle persone nelle loro fragilità. Cioè ci rendiamo conto che c'è una dimensione di giustizia che non riusciamo noi a farci carico, perché rimanda a delle dimensioni di società e di politica, cioè delle istituzioni, come voi avete detto. Dal 3 al 7 luglio ci sarà la settimana sociale dei cattolici qui a Trieste, la 50ª, e c'è dentro anche qualcuno delle ACLI. Non sei solo, giusto?
Esatto.
Chi c'è dentro?
Erika.
Erika. E poi da altre parti dell'Italia, altre persone, così via. Io penso che queste osservazioni hanno bisogno non soltanto in quella realtà di quella settimana, ma poi dobbiamo trovare anche altre modalità. Perché effettivamente è vero che non è sostenibile una vita con degli stipendi così bassi. Prima si era obbligati ad andare a lavorare tutti e due, no? Marito e moglie, per riuscire. Ma adesso a volte se tutti e due hanno stipendi da fame,
sì,
e poi magari c'è l'affitto da pagare, è evidente che si fa fatica ugualmente. Allora, cosa fare non lo so, certo, Settimana Sociale dei Cattolici sul tema è la partecipazione e democrazia. Ecco, però allora, come cittadini e come persone che ispirate anche da un Vangelo che ci spinge ad essere particolarmente attenti a chi è nella fragilità, nella povertà, ripeto, la soluzione non c'è, però certamente dobbiamo partecipare per inventare qualcosa, per sollecitare un cambio di passo. Allora, è evidente che non compete alla Chiesa, che so io, fare la campagna per, dico io, non so io, lo stipendio minimo.
Sì, sì.
Ecco, che è uno strumento quello. Cioè la Chiesa può, con la dottrina sociale della Chiesa, dare degli orientamenti, dei principi, delle prospettive, così era Paolo VI che definiva nella octagesima adveniens, usava proprio queste espressioni per dire come muoversi, però gli strumenti tecnici, le modalità poi spettano ai laici che sono nei partiti, che sono nelle associazioni. Il sistema ACLI pure, al di là di questa, cioè della galassia dove c'è una specializzazione, poi ha anche questa funzione. Per cui io raccolgo da Manuel l'invito che, ma proprio perché voi toccate il polso nel patronato piuttosto che nella cooperativa o nel CAF e così via, che c'è bisogno poi di supportare, rinnovare con energia ed entusiasmo anche quell'altro tipo di impegno che le ACLI portano avanti, che riguarda anche un lavoro perché a livello di sistema paese, di istituzioni, ci si renda conto che non è sostenibile andare avanti anche con altre dinamiche che avete detto. Insomma, si chiede sempre di più una specializzazione da parte del nostro personale, no? Si chiede continuamente una formazione, una specializzazione, una competenza, e però ci date meno risorse, siamo costretti a stipendi bassi a fronte di competenze professionali che, se uno poi magari va a lavorare in altri uffici di altri enti dello Stato e così via, hanno altri stipendi. Però il sistema ACLI io l'ho conosciuto perché insieme andavamo anche alla Marcia della Pace, che quest'anno sono andato lo stesso ancora, a Gorizia e così via, perché c'erano persone a Cremona pure appassionate anche riguardo a dire: proprio perché incontriamo queste realtà, poi dobbiamo inserirci in circuiti della società civile, della Chiesa, però anche più ampi, e poi lavorare nel nostro territorio, e poi scrivere la lettera al giornale, e poi provare a fare una manifestazione perché interpelliamo i nostri amministratori. Ecco, se resta il patronato ACLI da solo, cercherà di fare al meglio quello che sta facendo, e sono convinto che lo facciate bene, però tutte le energie sono lì per cercare di dare risposta a questi poveri, a queste situazioni, e va benissimo, ma è soltanto però un pezzo. Così la cooperativa, così, ecco, io penso che il sentirci parte, ecco la partecipazione, no? Sentirci parte del sistema ACLI, che non è soltanto questo, perché poi è l'ACLI di Trieste o del Friuli Venezia Giulia con le ACLI nazionali, però le ACLI con il resto della, ho detto, società civile e della Chiesa. Ecco, questa partecipazione dobbiamo rilanciarla, altrimenti vabbè, ci lamenteremo che le elezioni europee sarà crollata ancora l'affluenza, e per cui tutti gli indici di partecipazione, ma anche a livello ecclesiale, no? Si va meno messa, facciamo più fatica anche noi a trovare chi si mette nei consigli pastorali, nelle varie cose, eccetera. Si tratta di ritrovare anche un po' l'entusiasmo del dire: no, io cerco di fare il meglio nel mio settore, però sono anche che respiro qualche cosa, per cui, e che ci siano delle vocazioni che saltano fuori, hai ragione, sì, anche per la dirigenza, anche per questo lavoro, dove queste cose che abbiamo cominciato, poi adesso vi ridò la parola, cominciato a dire, però ci devono, perché possiamo anche pensare qualche cosa, poi bisogna incontrare le persone, voi le incontrate le persone, magari è qualche cosa che deve vederci partecipi nel dire sì, magari una cosa transitoria, avere, però intanto c'è qualcuno che ti accoglie, c'è qualcuno con cui puoi aprirti un po' nel tuo dolore. Ecco, però questo cosa vuol dire? Che siamo nelle nostre povertà, ci dobbiamo mettere insieme, partecipare è questo, mettiamo in comune le idee, le risorse, mettiamo in comune le passioni, perché di problematiche, se andiamo avanti a parlare, anche io posso farvi altri 10 esempi che sono i più diversi delle situazioni che stiamo incontrando. Ma adesso, sentendo per esempio l'ENAIP con la fascia giovanile o così via, lì si apre un altro mondo di situazioni diverse l'una dall'altra, sulle quali anche qui non possiamo però tacere. E non può diventare soltanto un problema di ordine pubblico, cioè non può essere che il problema del disagio giovanile è soltanto un problema, me l'ha detto il questore, ma non si può pensare che come polizia noi risolviamo il problema del disagio giovanile, cioè non è una questione soltanto di avere un po' di poliziotti in più, perché è una questione educativa, una questione esistenziale, è una questione, da butto lì, lo sto dicendo, di corsi di italiano da attivare, perché non sono sufficienti i corsi di italiano che sono attivati a Trieste, sono del tutto insufficienti.
Perché poi è vero, la formazione professionale in questa regione è ben gestita, noi siamo una regione piccola, statuto speciale, con un sistema e comparto della formazione che funziona. L'ENAIP è storicamente, insomma, un'agenzia formativa che ha saputo posizionarsi bene, direi, insomma, e quindi produce effettivamente un intervento formativo lungo tutto l'arco della vita, quindi non si rivolge esclusivamente ai giovani, ma garantisce anche la sostenibilità del lavoro e delle imprese, quindi insomma ha un ruolo importante, magari le risulta autoreferenziale, ma insomma io ci credo e quindi sono assolutamente convinta di quello che dico. Poi lei ha detto esattamente, mi ha anticipata, insomma, perché come ha detto il Papa a una recente udienza a cui abbiamo avuto modo di partecipare, l'abbandono educativo e formativo è una tragedia. E noi operiamo affinché non si produca, non si realizzi questa tragedia, quindi un bel lavorare il nostro. E lo facciamo attraverso strumenti che effettivamente la Regione ci mette a disposizione. Bisogna fare qualcosa in più, anche perché siamo alle soglie di un calo demografico molto preoccupante, per cui io insomma ho già fatto il mio percorso anche professionale, ma tra 10 anni i numeri saranno diversi e c'è da chiedersi come riempiremo le classi che oggi noi invece diciamo abbiamo ancora piene, perché effettivamente i numeri sono in calo per tutti i problemi che abbiamo sentito, insomma, su cui non torno. È una politica importante, formativa, educativa, insomma, nei confronti dei migranti, ecco, questo manca. E su questo tema, che non sono solo i corsi di italiano, ma no, l'ha detto lei, ma che in effetti insomma rappresentano già un punto importantissimo per un'inclusione, un'integrazione intelligente, no? Che poi non deve essere necessariamente completa, perché tutte le culture devono mantenersi, insomma non voglio fare, che sono cose che sono certa qui si condividono, però una politica formativa che non lasci le persone che arrivano da altri paesi per mesi senza alcuna risposta, ecco, su questo ci sono margini di miglioramento, ampi margini di miglioramento, e le agenzie formative presenti in questa regione, insomma l'ENAIP che lavora non solo in regione, non solo in Italia ma in Europa, quindi anche titolare di buone prassi importanti, insomma, potrebbero dare una risposta, ecco, su questo tema dei migranti, giovani e adulti, perché il disagio giovanile c'è, insomma, questo c'è la possibilità di muoversi proprio per evitare quella tragedia di abbandono formativo.
E io, Stefano, come sia?
Io mi collego un attimo nel trasportare tutto quello che sono dei fenomeni di marginalità che vengono in Italia trasportati in altri paesi del mondo, perché poi questo il lavoro che un po' si cerca di fare nella cooperazione internazionale, cercare di riequilibrare un po' le disuguaglianze che ci sono nei diversi paesi, in particolare nei paesi in cui operiamo. E per cui le problematiche possono essere più o meno le stesse che osserviamo qua, con dei picchi magari di gravità superiori, anche determinate da una situazione di ancora maggiore fragilità degli stati, dei diversi stati da cui proviene o meno anche la migrazione. Non faccio i massimi sistemi sulle disuguaglianze del mondo, perché non ha assolutamente senso, sarebbe un discorso infinito. Mi ricollego un po' anche a quello che si diceva prima: da una parte anche nel mondo della cooperazione internazionale c'è una crescente burocratizzazione e quindi una crescente richiesta di carte, cartacce e tutto quanto, che alle volte fa perdere un po' anche la possibilità di andare a vivere l'esperienza del lavoro internazionale con soggetti più fragili, perché devi comunque incrociarti con anche ad esempio con partner internazionali che queste competenze un po' cominciano ad averle. Significa che si alza l'asticella e alle volte rischi che l'associazione che sta in un remoto buco senza corrente non può fisicamente gestire, produrre e avere una fattura in mano. Ecco. Un esempio stupido, ma è così. E io penso, collegandomi sia alla cooperazione internazionale ma anche al resto, che in una situazione in cui a diversi livelli appunto, cioè è diverso tra i soggetti della decentrati statali, quindi regioni, comuni, che la regione Friuli Venezia Giulia porta avanti in modo abbastanza significativo il supporto alla cooperazione internazionale in modo anche meno burocratico del livello statale. Quello che è un po' in trasformazione anche in regione è che un po' trovo corretto dal punto di vista della regione, un po' mi lascia perplesso nel senso di quello che è il significato della cooperazione internazionale, è l'attenzione verso strategie di azione, di finanziamento ad iniziative che si concentrano sempre più su paesi in cui ci sono degli interessi di fatto economico-politici. Con equilibri diversi, ripeto, lo ritengo legittimo dal punto di vista di un ente pubblico, dall'altra in un'ottica generale di solidarietà anche internazionale fa un po' storcere il naso perché maggiori fondi vengono allocati con determinate ottiche che portano a un tentativo di dare anche un maggior beneficio al sistema imprenditoriale italiano, che anche va bene perché se tieni in piedi quello diciamo che regge anche tutto il sistema qua. Lì però torno sulla questione del sistema imprenditoriale italiano, strettamente in collegamento ai temi che abbiamo tirato fuori prima e anche alla cooperazione internazionale. Quello che troverei interessante come sforzo da fare è da una parte che il sistema imprenditoriale da parte delle associazioni, delle organizzazioni non profit non venga vissuto sempre come il nemico, però che ci sia anche una componente di insistere sulla responsabilità sociale da parte dell'imprenditoria che veda non solo la componente di ok, vi faccio, non voglio sminuire il favore di ospitare stagisti, non lo sto sminuendo, però di fare beneficenza, ma di essere soggetti responsabili, attivi e consapevoli del voler collaborare appunto per la riduzione delle disuguaglianze, nel pieno rispetto delle difficoltà delle imprese, arrivando a quelle che sono le imprese più grosse che hanno più possibilità, ma penso che lo sforzo di far sì che la responsabilità sociale d'impresa sia una vera responsabilità consapevole, eccetera, sia uno sforzo culturale che può essere utile da portare insieme nel momento in cui l'istituzione diventa un po' più carente, non solo in termini, e ne faccio non solo una questione di fondi che arrivano al sistema sociale in Italia o trasportato sul livello internazionale, ma proprio di una sensibilità comune alle disuguaglianze che ci sono trasversalmente in Italia e nel mondo. Su questo un aspetto positivo che sto notando è una sensibilità forte paradossalmente da parte delle banche, che alcune fondazioni bancarie sono ben organizzate e sono soggetti, sono buoni interlocutori per avviare attività sul territorio in senso generale. E penso quindi che questa interlocuzione e questo sforzo di sensibilizzazione possa essere una cosa su cui come associazione, come comunità, sia interessante anche andare a lavorare.
Parliamo di stranieri. Aki Kolf, Susanna, se vuoi dire qualcosa.
No, Aki Kolf, come aveva anticipato Manuel, sono completamente due mondi diversi. All'epoca parliamo di domestici, oggi parliamo, e da quello che noi possiamo vedere c'è sempre una richiesta maggiore di professionalizzazione,
che è ancora carente sotto certi aspetti, perché noi ci rivolgiamo ovviamente a persone per lo più straniere, quelle che noi, quando facciamo i corsi di formazione, l'approccio e soprattutto la provenienza vengono da paesi come la Bulgaria, soprattutto Romania un po' meno, c'è un'assenza per esempio pochissime sudamericane, per cui questo diciamo è un po' il target. E cerchiamo di sensibilizzare soprattutto perché molto spesso queste persone sono anche restie a iniziare un percorso di formazione, perché pensano che in fin dei conti non ci sia questa necessità per accudire una persona anziana, può essere anziana, ma ci sono anche i bambini, per esempio anche i disabili, insomma. E per cui ci troviamo a combattere anche questa forma un po' mentale. Perché come interlocutore noi abbiamo comunque anche la regione su questo, no? Sta lavorando sulla famiglia, su tutti gli aspetti che può essere anche la formazione. Infatti è attivo anche uno sportello. Non dico che ci fa in qualche modo concorrenza, però insomma noi siamo un po', diciamo ci confrontiamo, anche perché in una regione così piccola avere servizi analoghi, cioè non credo sia utile a nessuno, penso che bisogna andare tutti in una determinata direzione. E per cui ci troviamo molto spesso a rapportarci, a confrontarci anche sulle modalità, perché anche loro fanno formazione in questo ambito e adesso da penso qualche anno si sono attrezzati anche sul discorso della formazione di colf, badanti e babysitter. Un po' noi però lo facevamo da molto prima, per cui abbiamo un'esperienza in questo campo e troviamo le stesse difficoltà e la stessa reticenza che la trova la regione. Ecco, per cui quello che si sta cercando di costruire innanzitutto un percorso comune di intenti, secondo non si vorrebbe, quello che un po' ci siamo trovati a un po' a porci la domanda, se sarebbe giusto un'obbligatorietà sul discorso formativo, perché in fin dei conti tu vai a lavorare con le persone, sono persone fragili, è un dato che e onestamente le richieste di professionalità, come dicevo prima, aumentano perché c'è un aumento anche per esempio della demenza e non si è preparati a trattare argomenti così complessi nel senso anche di relazione e di aiutare persone con grossissime fragilità. Su questo stiamo pensando anche con altre associazioni che si occupano di questo, di creare delle professionalità specifiche, perché è un'altra storia, solo chi la vive, no? Riesce a comprendere quello che può vivere, la difficoltà che vive quotidianamente anche una famiglia, perché quando uno ha all'interno una situazione di demenza non è solo la persona, ma si ammala tutta la famiglia. Per cui diciamo noi operiamo in questo contesto, cerchiamo di aiutare il più possibile, vorremmo proporre altre tipologie per cui di formazione, proprio perché riteniamo che oggi questo fa la differenza alla famiglia, fa differenza a chi proprio ha l'assistenza.
Servizio civile, dell'impegno che questa regione ha sempre profuso e in cui le ACLI sono largamente coinvolte. In quanto proprio qui Alberto Meli, che è collegato lì, ci sta sentendo, mi diceva che alle ACLI di Trieste è dal 2006 che effettivamente si è cominciato ad accogliere operatori volontari in servizio civile e quindi anche ad entrare in questo mondo che è una finestra sul mondo dei giovani, appunto, e che in qualche modo è anche un contenitore di molti degli aspetti che avete trattato prima, perché i nostri progetti di servizio civile sono diciamo pensati per coinvolgere i ragazzi in un impegno a tutto tondo, che quindi va dal supporto al servizio di disabilità di Libra, all'immigrazione, al supporto scolastico per appunto ancora più giovani con difficoltà nel nostro doposcuola a San Giacomo, indico Ilaria perché lei è a stretto con i volontari. E sì, effettivamente noi attraverso il servizio civile, diciamo, credo ci manteniamo molto flessibili e mentalmente, sempre, diciamo, abbiamo un contatto diretto con quella fascia d'età. Stiamo parlando di ragazzi che vanno dai 18 ai 28 anni, per cui una bella, diciamo, un bel gap, e anche di ragazzi più giovani, di 16 e 17, perché qui facciamo anche il servizio civile solidale in regione, che è un po' una chicca che non si fa in altre regioni. E sicuramente in questo percorso noi offriamo delle esperienze impegnative, perché i progetti vedono i ragazzi coinvolti veramente in attività che li mettono alla prova, perché di fatto il motto del servizio civile è quello di imparare facendo, e quindi sperimento me, la mia persona, cresco mettendomi in gioco tanto nell'aiutare il prossimo, nel mettermi nei panni degli altri, nel capire effettivamente quali possono essere le problematiche che un domani dovrò affrontare io stesso. E questo è sicuramente in linea con il nostro diciamo, obiettivo di formare i giovani, ma anche quello di supportarli, perché effettivamente soprattutto negli ultimi anni gli stessi giovani che si affacciano al servizio civile, che fanno domanda, sono loro stessi giovani che hanno delle difficoltà magari ad inserirsi in un contesto lavorativo o a proseguire con gli studi, perché spesso la domanda di servizio civile è una sorta di mano che ti ripesca dall'abisso in cui sei finito in adolescenza, e quindi tu da un lato ne esci perché devi dare una mano a qualcuno che sta male come te o peggio di te, e quindi ti devi per forza dare una mossa, e quindi c'è anche una sorta di peer education che si mette in moto, no? Nel vederli anche fra di loro volontari, perché magari un volontario ha 18 anni e fa le stesse cose che fa un volontario di 28, però con competenze, conoscenze, background culturale completamente diverso, quindi si cresce tantissimo. Io dico sempre, l'anno di servizio civile sono 12 mesi in cui metti la quarta e cresci come se facessi proprio un salto temporale, e quando finisci il tuo percorso di servizio civile hai un bagaglio potenziato proprio. Quindi ecco, sicuramente poi non meno importante è proprio la costruzione di una coscienza politica, che è importantissima, perché nel momento in cui tu effettivamente devi barcamenarti fra i vari servizi e devi cominciare a diventare grande in qualche modo, cominci anche a capire dove sono le difficoltà e da dove vengono quelle difficoltà, dove si può effettivamente cominciare a lavorare per cambiare le cose che a te per primo non vanno bene. E sì, spero di non essere stata troppo prolissa, però comunque ci tengo quantomeno a chiudere con una cosa che Alberto mi ha obbligato a dire. E che sì, dà un po' l'idea di... è solo una piccola testimonianza dei tanti anni di servizio civile alle ACLI di Trieste. ed è questa, è la frase che ha detto una ragazza a seguito della sua esperienza di servizio civile, che dice: al colloquio di selezione dissi ad Alberto che avrei utilizzato quest'anno per capire cosa fare della mia vita, ma continuo ad avere le idee un po' confuse. Il servizio civile non mi ha aiutata a capire cosa fare in futuro, ma mi ha aiutata a capire che tipo di persona mi piacerebbe diventare a prescindere dal tipo di lavoro che andrò a svolgere. E questo è un po' il nostro orgoglio. Evviva i giovani! Grazie a voi.
Così tutti si ricordano. Fortunatamente abbiamo innanzitutto un range di età incredibile, dai bambini di 4 anni all'ottuagenario che gioca a bocce. E altrettanto abbiamo anche la fortuna di avere delle attività sportive di nicchia, cioè anche economicamente solide, che hanno opportunità da questo punto di vista, ma ci sono purtroppo anche tante realtà dove questa realtà economica, questa forza economica non esiste. Ad esempio, esistiamo da tantissimi anni in una realtà come il Quadrilatero di Melara, una palestra dove dopo tanti anni abbiamo fatto enormi fatiche, ma siamo riusciti ad aver adesso, ad oggi, più di 300 tra ragazzini e ragazzine tra i 6 e i 16 anni che fanno costantemente attività. Ed è assolutamente una cosa estremamente positiva. Ci dedichiamo anche tanto ad attività con persone over 65 che hanno bisogno forse più che fare attività motoria, far ginnastica, cose del genere, ma far socialità. Allora probabilmente il movimento e l'attività fisica permettono di fare un lavoro di insieme e far stare assieme le persone, che di questi momenti è assolutamente importante. Chiaro è che in questi contesti forse l'ambiente sportivo, rispetto a tutte quelle che sono le impressioni che io ho raccolto, forse è un po' più fortunato, tra virgolette, anche perché ci sono veramente delle linee di natura contributiva che arrivano dallo Stato, che arrivano da Sport e Salute, che arrivano dalla Regione, che ci permettono di mantenere alto il livello delle attività da fare. Ma in questi ultimi anni noi abbiamo pensato di proprio dedicarci tout court all'aspetto sociale, cioè preoccuparci di chi quell'attività motoria, quello spostamento, quel vivere insieme una realtà gli diventa difficile. E insomma, e su questa traccia noi stiamo tentando di lavorare assieme alle scuole per i più piccoli, assieme a tutte le realtà anche del mondo, del sistema ACLI, che chiaramente tante volte cercano la maniera per spronare quelle persone che magari, insomma, un po' per noia, un po' per abitudine, un po' per assuefazione, magari preferiscono star chiusi in casa, in solitudine, senza avere, come dire, uno sfogo vero, concreto, che gli permetta appunto di entrare in una dimensione un po' diversa che non sia quella della solitudine. Stiamo anche lavorando in maniera molto intensa, soprattutto qua con la presenza anche di Ilaria, a un progetto che è stato creato dall'Ufficio Nazionale della Pastorale per il Tempo Libero, il Turismo e lo Sport, che si chiama Avamposti Sportivi, di cui io ho avuto anche occasione di dargli una traccia. Siamo stati, come dire, ospitati, o siamo ospitati in questo momento, dalla parrocchia di Maria Regina di Opicina, e stiamo lavorando dal punto di vista formativo, e anche qua torno un po' al discorso che più di qualcuno qua ha fatto. Anche dal nostro punto di vista c'è l'esigenza, la necessità della formazione dei tecnici sportivi, degli istruttori e di tutte quelle persone che lavorano, a prescindere che si lavori assieme ai bambini, ai ragazzi o anche alle persone adulte. La formazione sta diventando una cosa fondamentale, non ci si può esimere da essere formati anche da quel punto di vista. Questo è un contesto assolutamente indissolubile. Ecco, questo più o meno, insomma, al di là, e tentiamo anche, rispetto al dato che ha fornito prima Manuel, rispetto a quelle che sono le 30 associazioni sportive che con noi lavorano e che con noi sono affiliate sul territorio della provincia di Trieste, stiamo sempre portando avanti questo discorso, cioè tentare di preoccuparci di quello che è anche l'aspetto strettamente sociale derivante dall'attività sportiva.
Radio Nuova Trieste, speciale. Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!